da 27 a 42. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: vado a mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse li ha portato da mangiare? Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico: levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. In quel momento giunsero i suoi discepoli. Nel momento in cui Gesù si è manifestato alla donna come presenza di Dio, come Dio, io sono che parlo a te. Proprio in quel momento giungono i discepoli, quasi a sottolineare il fatto che se uno riceve la rivelazione di Gesù, non è più solo, non può restare solo, ma entra in comunione con i discepoli di Gesù, diventa Chiesa anche lui. Perché chi segue Gesù, chi conosce e riconosce Gesù, è un unico popolo. La donna si ritrova nel momento in cui scopre chi è Gesù, si ritrova circondata dai discepoli, si ritrova facente parte anche lei di quest'unico nuovo popolo di Dio. I discepoli si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. I discepoli, anche se sono discepoli di Gesù, sono ancora dei poveretti, che dipendono ancora dalla cultura umana, non hanno ancora assorbito la mentalità di Dio. Per essi sussistono ancora le differenze, uomo, donna, giudei, samaritani, si meravigliarono. Ancora non capiscono che Dio ama e cerca la sposa infedele e che per Dio tutti gli uomini sono preziosi, degni d'essere amati. Non hanno ancora fatto propria quella parola che il profeta Osea dice, capitolo 2, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E se non vedono in Gesù che parla con la donna, questo amore di Dio che parla tu per tu nel deserto da solo, con la persona, con la sposa infedele. Gli occhi degli uomini e anche dei discepoli di Gesù, fin tanto che non avranno ricevuto lo Spirito Santo, sono malati della malattia della concupiscenza. Pensano che un uomo che parla con una donna non sia una cosa sana e santa, perché l'occhio dell'uomo e il cuore dell'uomo è malato. Si meravigliano di Gesù e non, ancora non hanno sperimentato che Gesù introduce nei rapporti umani una novità, introduce lo Spirito Santo, per cui l'Apostolo potrà dire tutto è puro per i puri. Cioè quelle persone che hanno il cuore in Dio non si meravigliano, non si scandalizzano di nulla e non sono malati nel cuore, non hanno la concupiscenza. Però, per fortuna, questi discepoli se la tengono per sé la meraviglia e non la esternano, non dicono nulla. La donna intanto lasciò la brocca. È interessante notare come nel testo greco la brocca sia la stessa parola che viene usata alle nozze di Cana, è un'idria. E questo ci lascia ancora una volta intuire come l'Evangelista, qui San Giovanni, come legge l'episodio. Lasciare lì la brocca, lasciare l'idria, quella nella quale la donna poneva la sua speranza, con quell'idria poteva attingere l'acqua, poteva poi bere per qualche giorno. Quest'idria rappresenta quindi ciò in cui era posta la sua speranza, rappresenta la legge, il mezzo per attingere e portare l'acqua che non disseta. Questa donna lascia l'idria, ormai ha trovato Gesù, ha trovato una nuova acqua e può lasciare lì il pozzo e lasciare i mezzi per attingere dal pozzo, perché c'è qualche cosa di più ormai nella sua vita. Ha trovato Gesù e Gesù le fa fare un nuovo cammino, più leggera, senza più il peso dell'anfora, della idria. E questo nuovo cammino è un ritorno alla città con una nuova acqua, che è la notizia di Gesù, la notizia della presenza di Gesù. Andò in città e disse alla gente, venite a vedere, venite e vedete un uomo. È interessante anche vedere la contrapposizione. I discepoli avevano lasciato Gesù per andare in città a prendere il cibo per sé. La Samaritana lascia la brocca, lascia l'Idria e va in città per portare il Vangelo. I missionari di quella città non sono i discepoli di Gesù, ma è questa donna povera, peccatrice, questa donna eretica, e lei che si fa missionaria, evangelizzatrice della città. I discepoli avevano cercato qualcosa per sé. I discepoli sono ancora in un atteggiamento egocentrico, pensano a se stessi. E nella ricerca di qualcosa per sé da mangiare, chiedono agli uomini, si nutrono di quello che gli uomini possono dare. La donna porta quello che dà Gesù. Venite, vedete un uomo. L'annuncio della donna è semplice. Venite, vedete un uomo. Vedere un uomo non è una cosa strana. Questo annuncio che dà la donna assomiglia a quello degli angeli, ai pastori, a Betlemme. Troverete un bambino, avvolto in fasce, qualcosa di normale. Questa parola ancora, venite e vedete, è la parola che Gesù stesso aveva rivolto ai due discepoli di Giovanni che lo seguivano. Venite, vedrete. Venite e vedete è l'invito a fare l'esperienza personale, non solo a capire, ad ascoltare, ma intanto il venite implica un fare una fatica, fare un distacco, operare una scelta. Vedete, fate l'esperienza voi, in modo da decidervi personalmente, in base non a quel che altri dicono, ma in base a quello che voi sperimentate. E vedete un uomo. La donna non dice venite, vedete un giudeo. Ormai Gesù per lei non è più uno che fa parte di un popolo, di una razza, di una cultura. Gesù è per tutti. La donna ha capito che Gesù è uno che sa amare tutti, è un uomo, veramente come Dio lo ha pensato, uno che non porta in sé le divisioni, le differenziazioni, le gelosie e invidie che ci sono tra gli uomini, è un uomo che appartiene a tutti. Mi ha detto ciò che ho fatto. E questo mi ha detto tutto quello che ho fatto. Mette Gesù in rapporto con le profezie. Perché è proprio ancora sempre il profeta della Samaria, Osea, aveva scritto: mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria. Si scopre. Mentre sto per guarire, si scopre l'iniquità di Samaria. Mi ha detto tutto ciò che ho fatto. Gesù ha messo in luce il peccato, l'idolatria della Samaria. Non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità? Quindi in questo mi ha detto tutto ciò che ho fatto, c'è il mistero della presenza di Dio, della realizzazione delle profezie. Che sia forse il Messia? Che non sia questi il Cristo? La donna usa questa delicatezza nel suo annuncio, non impone la propria idea o il proprio discernimento, non lo impone, ma propone, mette lì una domanda, ognuno dovrà verificare, ognuno dovrà usare il proprio discernimento, la sapienza che Dio gli ha dato, per mettere a confronto quest'uomo, Gesù, con le profezie, con le attese profonde del cuore umano, con le promesse ricevute. Che non sia questi il Cristo è una proposta di interpretazione, una proposta di discernimento, però ognuno dovrà decidere personalmente. La fede è una risposta personale che non può venire imposta da nessuno. La donna usa questa delicatezza nel suo messaggio, nel suo annuncio. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Uscirono dalla città. L'incontro con Gesù avviene nel deserto, avviene in un luogo solitario. Per incontrarlo bisogna lasciare gli affari, le abitudini, le sicurezze umane, bisogna lasciare le occupazioni normali, le certezze, e sarà sempre così. L'incontro con Gesù avviene soltanto quando c'è un distacco da se stessi e quindi da ciò che ci occupa, da ciò che ci occupa la mente e il cuore. Uscirono dalla città e andavano verso di lui, cioè andavano verso il pozzo, ma non per cercare il pozzo. Andavano verso l'acqua di Giacobbe, ma non per cercare l'acqua. Andavano là al pozzo per Gesù. In essi ormai c'è un'altra sete, si è risvegliata un'altra sete. E fanno questo cammino verso Gesù, uscendo dalla città, che diventa un cammino di speranza e di libertà. Speranza di venire appagati nella sete più profonda e di libertà dai condizionamenti che ci sono nella città, cioè nella convivenza con gli altri uomini. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. I discepoli vogliono che Gesù sia come loro, sia affamato come loro e che si soddisfi con le cose degli uomini che essi hanno preparato. Ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Gesù non obbedisce ai suoi discepoli, perché lui è il Maestro e il Signore, è lui che ha l'iniziativa, sono i discepoli che devono imparare da lui e obbedire da lui. Egli è il protagonista della storia e qui fa una nuova rivelazione ai suoi discepoli. Egli nel suo cammino è sostenuto non dalle cose, non dal cibo materiale, nel suo cammino verso il Padre, nel suo cammino di obbedienza al Padre, è sostenuto da qualcosa che gli uomini non posseggono e che quindi devono ricevere dall'alto. E quello è ciò che gli uomini non hanno e che possono ricevere non dagli altri uomini, ma solo dall'alto, è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio. Il cibo di Gesù, il sostegno, la forza di Gesù viene dall'alto. Il nostro cammino di obbedienza a Dio non è sostenuto da buoni pasti o da buone medicine, o da altre cose, come purtroppo siamo tentati tante volte di credere e di fare. Il nostro cammino di obbedienza al Padre è sostenuto dal dono che viene, che non conosciamo e che dobbiamo ricevere perciò e chiedere e lasciarci donare dall'alto. Così la forza che Gesù adopera per evangelizzare i samaritani non sta nei mezzi umani, non sta negli acquisti. Noi potremmo dire oggi la forza dell'evangelizzazione che la Chiesa è chiamata a operare, che noi siamo chiamati a operare nel nostro ambiente, non sta nella potenza dei mass media. Siamo tentati di dar fiducia a quelli. Non sta nella potenza di una nostra personalità, di una nostra intelligenza particolare. La forza dell'evangelizzazione viene dall'alto. È un dono. Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si consultano. Qualcuno forse li ha portati da mangiare. I discepoli conoscono solo le cose materiali. Però questa loro domanda, questa loro consultazione reciproca rimane insoluta. Tra di loro non risolvono niente. Consultandosi tra di loro non ricevono risposte. La risposta la potrà dare solo Gesù, lui stesso. Consultarsi tra di loro è nuova fatica sprecata. Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, portare a compimento la sua opera. Mio cibo, cioè ciò che mi dà forza, sostegno, energia, è fare la volontà di colui che mi ha mandato, cioè è lo stare in contemplazione, lo stare in ascolto per agire, per ubbidire. Ancora potremmo tradurre: mio cibo, mia forza, mia energia è non vivere per me stesso, non vivere per perfezionarmi, per diventare migliore, per essere qualcuno, ma il mio cibo è vivere nell'obbedienza. E quindi per poter obbedire è necessario contemplare. Per poter fare ciò che Dio stesso fa. Quindi la forza non sta nell'obbedienza a una legge, ma nell'imitazione del Padre. Nell'obbedienza a una legge, come erano tentati gli ebrei e anche i discepoli di Gesù, nell'obbedienza a una legge si può arrivare a dire: ho ubbidito, sono a posto. Quindi si può arrivare a cercare una propria perfezione, una propria soddisfazione nei confronti di Dio. Si può arrivare quindi ad essere, a rimanere egocentrici, rivolti a se stessi. Invece se guardo al Padre per imitarlo, per fare io quello che Lui sta facendo, quello che Lui ha intenzione di fare, allora non posso mai dire adesso sono a posto, perché il Padre continua ad amare, il Padre continua ad agire. E quindi se io guardo il Padre e lo contemplo, continuo a rimanere in un atteggiamento di dono, di offerta, di amore. Il mio cibo è portare a compimento la sua opera, fare quello che lui sta facendo, completare l'opera di Dio. Qual è l'opera di Dio? che è rimasta incompleta. L'opera di Dio è la creazione. Nel sesto giorno Dio ha creato l'uomo, ma l'uomo, cedendo alla tentazione e al peccato, si è rovinato, non è più completo. Gesù completa ancora l'opera di Dio e la completa donando all'uomo lo Spirito Santo, perché senza Spirito Santo l'uomo è sempre inquieto, sempre assetato, sempre in cerca di acqua. Non è completo. Gesù con queste parole si fa conoscere come il collaboratore del Padre, come colui che agisce insieme col Padre, che compie la sua opera. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, si diceva nel prologo del Vangelo di Giovanni. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Quindi Gesù è molto attento all'opera del Padre per metterci il suo amore, la sua collaborazione. E la vita di Gesù riceve energia nel suo essere una cosa sola col Padre. Quindi nel suo amare, come ama il Padre, ma amare in unità col Padre, quindi obbedendo al modo di amare del Padre. Perciò Gesù rimane in continua contemplazione del Padre per vivere quest'unità con Lui ed essere concretamente la presenza di Dio nel mondo. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. È bello vedere Gesù che non cerca una propria identità, una propria autonomia delle proprie realizzazioni per autorealizzarsi. Gesù realizza in pieno il proprio essere figlio nell'ubbidire al Padre, ubbidire con amore. La sua obbedienza è amore. Purtroppo noi adoperiamo la parola ubbidienza, che sa un po' di amaro, ma nell'esperienza di Gesù la parola ubbidienza, anche se gli costa e lo fa piangere e gridare e soffrire e versare sangue, però nella sua esperienza la parola ubbidienza può essere sostituita completamente dalla parola amore. Non c'è costrizione, non c'è rassegnazione nell'obbedienza di Gesù, c'è solo amore. In questo modo egli completa l'opera del Padre, perché l'opera del Padre è amore. Il Padre ama, questa è la sua azione continua, il suo continuo agire, e quindi Gesù ama, e ama il Padre facendo quello che Lui sta facendo. Gesù continua a parlare ai discepoli. Voi dite, non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Come dire, voi vedete solo l'aspetto materiale delle cose. Se si parla di mietitura, voi pensate solo a quella del frumento. Voi dite quindi, ci sono ancora 4 mesi prima di mietere, c'è tempo, aspettiamo. Io invece, ecco, io vi dico, levate i vostri occhi, levate lo sguardo. C'è un altro ordine di cose. Quindi c'è un altro tipo di mietitura, c'è un altro tipo di lavoro. Voi, quando si parla di lavoro, pensate alle cose materiali, al lavoro, alla fatica, dei muscoli. C'è un altro ordine di cose, c'è un altro lavoro. Se si parla di cibo, voi pensate solo al formaggio da mettere sotto i denti, ma c'è un altro ordine di cose. Levate lo sguardo, alzate gli occhi, puntateli verso l'alto a vedere ciò che Dio vede, a guardare ciò che Dio ha nel cuore. E contemplate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Gesù è attento a vedere ciò che noi non vediamo e rivede i desideri del Padre per gli uomini. Vede che nel cuore degli uomini c'è la sete di Dio, la sete di vedere il Padre, anche se essi non sanno ancora dare un nome a questa sete. Contemplate i campi che già biondeggiano. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Il mietitore riceve salario insieme al seminatore, perché la gioia del mietitore diventi la gioia anche del seminatore. Chi è il mietitore? Chi è il seminatore? Colui che semina è Gesù. E gli è venuto per seminare la parola del Regno, la parola di Dio. Anzi, lui stesso è la semente che viene nascosta nella terra e che muore, che marcisce nella terra per dare vita. Quindi è lui, il seminatore, colui che fa fatica, colui che fa la fatica della morte, quella è la fatica, il lavoro. Colui che muore è Gesù. E chi miete riceve salario uguale, riceve frutto per la vita eterna e gode anche lui e non fa questa fatica. La fatica la fa il seminatore. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato, cioè ciò per cui non avete faticato, ciò per cui voi non siete morti. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Vi ho mandati a raccogliere, a mietere, cioè vi ho dato un compito di gioia, un compito che dà soddisfazione. Io vi ho mandato. Non sono i discepoli i protagonisti dell'evangelizzazione, è sempre Gesù il seminatore. È lui che fa la fatica del morire per dare la vita. I discepoli ricevono il compito di gioia, di mietere. O naturalmente poi ci sarà posto per il discepolo a offrirsi insieme con Gesù, a seminare ancora e quindi a fare la fatica del morire, come dirà San Paolo, completo nella mia carne le sofferenze di Cristo Gesù a pro del suo corpo che è la Chiesa. Ma questa fatica del morire da parte del discepolo viene vissuta insieme con Gesù, che porta il peso completo, il peso principale. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. La testimonianza del proprio incontro personale con Gesù da parte della donna diventa stimolo alla fede, stimolo all'adesione a lui. Ciò che ha detto a me, dice la donna. Quindi queste parole della donna non sono un ragionamento, ma sono un racconto. E così sarà sempre, l'evangelizzazione avverrà sempre in questo modo, quando uno racconta quello che Gesù ha fatto, non quando uno racconta quello che lui ha pensato, quello che lui ha ragionato, ma quando uno racconta quello che Gesù ha fatto, l'opera di Gesù diventa strumento, stimolo, provocazione che risveglia la sete del cuore e l'adesione al Signore. Lo pregarono di fermarsi con loro. Ai samaritani non interessa più che Gesù sia giudeo, galileo. Gli chiedono di fermarsi perché hanno riconosciuto in lui un uomo di Dio e sanno che Dio non è nemico del peccatore, non è nemico dell'eretico. Lo pregano di fermarsi con loro. Ed egli vi rimase 2 giorni. Perché Gesù è rimasto 2 giorni? Perché Gesù è obbediente. Gesù obbedisce alle profezie. E sempre la profezia di Osea dice: dopo 2 giorni ci ridarà la vita, e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Gesù è obbediente al Padre, non alla simpatia di quegli uomini. Quegli uomini l'avrebbero tenuto probabilmente anche di più. Gesù obbedisce al Padre, rimane 2 giorni. Gesù è lo sposo che cerca la sposa, e quando l'ha trovata sarà la sposa che cercherà lo sposo, che lo seguirà, non lui che si deve fermare. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo. Credettero alla sua parola, la parola diretta del Signore ha ancora più forza della testimonianza dell'uomo e sostituisce la testimonianza dell'uomo. La testimonianza dell'uomo, testimonianza dell'azione di Gesù nel proprio cuore, può essere un avvio per la ricerca, ma quando uno giunge ad amare la parola di Gesù, a sentirla direttamente da lui, allora basta. Anche se non ci sono più testimonianze di altri uomini, è arrivato alla luce. La parola di Gesù è luce. Perché noi stessi abbiamo ascoltato, abbiamo udito e sappiamo. La fede è diventata sapere, essere sicuri, essere certi. Dalla fede di questi samaritani sono arrivati ad una fede motivata, ad una certezza. Sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Questi è veramente il Salvatore del mondo. È bello vedere che questi samaritani non dicono: è il nostro Salvatore, di noi samaritani, ma è il Salvatore del mondo, è proprio per tutti Gesù. Non ci sono più per lui differenze, divisioni, ostacoli, muri di separazione. È il Salvatore del mondo. Il Salvatore, cosa vuol dire? Senza di lui il mondo sarebbe perduto. Senza di lui io sarei perduto, perché senza di lui il mondo non conosce il Padre. Senza di lui il mondo, io stesso sarei orfano, perduto. Con lui posso giungere alla casa, finalmente, dopo che Adamo è uscito dal paradiso, l'amicizia con Dio, adesso può entrare, c'è il Salvatore che lo fa ritornare. Gesù libera il mondo dalle sue schiavitù. e non solo i giudei, ma il mondo, tutti quelli che sono lontani. Gesù porta gli uomini al Padre, quindi alla sicurezza, alla gioia, all'eternità, alla pace. Poi Gesù porta gli uomini a scoprire che la propria vita è un dono ricevuto e un dono che si può fare. Porta gli uomini all'amore, ad amare. E questa è la salvezza. Questi è veramente il Salvatore del mondo. Questi eretici samaritani non sono più eretici. Ormai riconoscono la presenza e l'opera di Dio, l'amore di Dio. Lo vedono nella persona di Gesù, che è giunto da loro e è rimasto con loro 2 giorni. Il 3° giorno essi sono salvi. Benediciamo il Signore.